Ciao, sono Andrea Maderna e state ascoltando o guardando, se siete su YouTube, RetroOutcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming. E con me oggi ci sono un Andrea Peduzzi in vestaglia.
Buongiorno, ben svegliati.
E Francesco Pacione Stella.
Ciao raga, benvenuti.
È mattina presto perché è il momento buono per registrare.
Attenzione, se siete persone, non so, magari che uscite alle 6, alle 7, non è mattina presto.
Cioè, teniamo no, esatto, è mattina.
È mattina persone, presto diciamo, per gli allora, se non siete nella deboscia...
Va detto è che mattina... è dicembre, che non so da voi, qua è ancora buio, anche quello mi fa dire mattina presto.
Oh, io c'ho gli scuri chiusi in tutta casa, dunque non so se è buio, non so se...
tu...
Tu hanno attaccato il chieto, esatto, non so nulla ancora.
Io da quando c'è il lockdown non guardo più il tempo fuori dalla finestra, ma lo leggo direttamente su internet.
Ok, capisco.
Ovviamente avrei potuto potenzialmente fare così.
Va bene, allora oggi ci siamo ritrovati per chiacchierare di Zork, perché sono 40 anni dall'uscita di Zork 1, The Great Underground Empire, che è il gioco con cui ha aperto la sua attività Infocom, che per qualche anno è stato un grosso studio e publisher di videogiochi, di avventure testuali, è un po' la casa simbolo di quel genere che poi, vabbè, è andato a spegnersi con l'introduzione delle avventure grafiche, Sierra, LucasArts e via dicendo. Quindi comunque un nome storico, dove tra l'altro si sono fatti le ossa diversi sviluppatori che poi hanno avuto successo altrove, forse il più famoso è Brian Moriarty, che poi ha creato Loom, ha lavorato su The Dig in LucasArts.
Dottor Moriarty.
Il dottor, si presenta sempre come sono il dottor Moriarty, perché in effetti lo è, insegna anche all'università.
Certo. Giocati la possibilità di fare una cosa così figa.
Esatto.
E... no, tipo, varrebbe la pena laurearsi apposta se ti chiami di cognome Moriarty.
No, assolutamente. Anche se ti chiami Stranamore, non lo so, di cognome.
Sì. Jekyll.
Esatto. E, in realtà Zork nasce qualche anno prima, perché nasce nel 1977. Zork è un po' il Doom delle avventure testuali, nel senso che non è la prima, ma è quella che ha definitivamente lanciato il genere e il principale sviluppatore del genere, perché c'era Colossal Cave Adventure, che era precedente di qualche anno, che peraltro viene citato come ispirazione dai creatori di Zork, ma anche da Warren Robinet, che ha fatto Adventure sotto il 2006. E il contesto era quello dei mainframe universitari, all'epoca il PC, personal computer, quella sigla, quel nome esisteva perché effettivamente i computer tradizionalmente erano ste stanze piene di macchinari enormi, un po' come sono adesso le server farm. Sto semplificando e sicuramente ci ascolterà qualche esperto che rabbrividisce, però insomma, appunto, semplificando.
E sapendo quando in futuro le server e le farm saranno portatili.
È vero, chissà se arriviamo a quello, ma ci sarà sempre qualcosa di enorme da mettere da qualche parte per sfizio.
Sì.
Esatto.
E tra l'altro Colossal Cave Adventure, abbreviato in Adventure, viene anche usato nella prima stagione di Halt and Catch Fire, ci giocano e la protagonista lì, interpretata da Mackenzie Davis, lo usa per mettere alla prova i suoi programmatori e vedere se sono sgamati. E niente, appunto, si ispirarono ad Adventure, che era un'avventura testuale molto semplice, si potevano fare solo, dare comandi solo di due parole, e Tim Anderson, Mark Blank, Bruce Daniels e Dave Lebling svilupparono la loro versione, che si chiamava Zork. Tra l'altro, curiosità, Zork come termine, leggevo prima che è un termine che veniva usato da chi programmava appunto a livello universitario per indicare i programmi non completi. E quindi loro lo chiamano, è come Guybrush Threepwood, che è un nome temporaneo e poi rimase come nome definitivo del protagonista di Monkey Island.
Sì, anche perché non avrebbero voluto utilizzare tipo Dungeon qualcosa, era stato proibito, problemi.
Si chiamava Zork, poi amichevolmente fra tutti quelli che usavano iniziarono a chiamarlo Dungeon, ma quando poi fecero la versione commerciale lo chiamarono comunque Zork, anche perché insomma alla fine probabilmente aveva anche un po' preso piede. Quello che fecero è che appunto il gioco ebbe molto successo, loro continuavano ad aggiornarlo, successo nel senso che la gente se lo passava il dischetto, oh, ho trovato sto gioco sul computer all'università, ma non dobbiamo studiare, vaffanculo, giochiamo a Zork. E decisero tre di loro a fine 79 di provare provare a buttarla sull'impresa commerciale, la startup. Fondarono Infocom e il gioco d'esordio fu Zork The Great Underground Empire parte 1, perché pensarono subito di fare la trilogia, anche se poi il primo gioco è bene o male lo Zork originale, tranne qualche elemento che si sono tenuto poi per espanderlo e fare gli altri due. Ora, appunto, sono 80 anni, 40 anni dall'uscita di quel primo Zork commerciale, e merita, insomma, celebrarne il quarantennale, anche se, lo dicevo ieri, chiacchieravamo in chat, non è necessariamente, come è ovvio, essendo il primo gioco di Infocom, il grande capolavoro di Infocom, il loro più grande gioco, quello che, se qualcuno mi dicesse, oh, ho sta follia che voglio provare un'avventura testuale classica, sono ben altri giochi di Infocom che consiglierei, e magari prima o poi costringerò Peduzzi a giocarsi anche a quelli.
No, che brutto,
No, ma poi ho disimparato a leggere, non
quando
posso.
Quando ho detto solo attraverso questa cosa, immagini. Si è bloccata l'immagine di Peduzzi quando ho detto è questa vero. Cosa.
Sì, sì, era come Andreotti.
Vabbè. No, però davvero, ci sono altre avventure che in realtà secondo me sono ancora abbastanza, molto più gradevoli oggi. Però Zork comunque, secondo
meno
me...
meno sgradevoli,
sembra. Esatto, sì. Perché, vabbè, come tutti i retro, tutto il retro gaming, ci sono delle scomodità in giocare a un gioco vecchio, figuriamoci in un'avventura testuale, figuriamoci nella prima avventura testuale di Infocom, che delirio che deve essere. Avventura testuale, per chi non avesse dimestichezza, significa che praticamente vedi solo del testo, cioè poi si evolverò e inizieranno a metterci una parte grafica sopra e sotto la parte testuale, però fondamentalmente il gioco ti racconta fa un po' il Dungeon Master il gioco, se vuoi, ti racconta quello che vedi, quello che sta succedendo, e tu interagisci con lui scrivendo, gli scrivi faccio questo, faccio quello. Poi l'innovazione di Zork rispetto ad Adventure fu che potevi fare delle frasi anche complesse collegate, del tipo raccogli questo, quello e quell'altro, oppure vai di qua e poi vai di là. C'erano varie complessità di interfaccia.
A me Zork che poi... non mi ha mai capito comunque. Sono un'ora e mezza sopra un albero, vabbè.
Adesso chiacchieriamo dell'esperienza. L'ultima cosa che volevo dire è che poi quella è l'interfaccia che... quando ci fu il passaggio alle avventure grafiche, che ammazzò un po' le avventure testuali, però in realtà Sierra per quasi tutti gli anni 80 continuò a usare un'interfaccia testuale. Era un'avventura grafica col personaggio che andava in giro, tipo punta e clicca, però i comandi li davi comunque scrivendoli. Dicevi look per farti dire tutto quello che c'era nella stanza, e poi dicevi faccio questo, faccio quell'altro. Quindi rimase per un po'. Si sa, i videogiochi dovrebbero essere super innovativi, ma tendono ad essere estremamente conservativi e refrattari all'innovazione su certe cose. Allora, io Zork negli anni, all'epoca, ci ho pasticciato un po', ma devo dire, non ricordo di averlo realmente affrontato all'epoca, probabilmente per questioni anche generazionali, nel senso che quando iniziai a giocare davvero su computer c'erano già le avventure grafiche, e quindi non mi trovai granché a pasticciare con le avventure testuali. L'unica con cui ricordo di aver giocato tanto da bambino era un'avventura testuale di Dylan Dog, che era uscita in edicola per Commodore 64, ed era basata sul numero quello dei lupi mannari, Le notti di luna piena. E adattava quel racconto ed era un'avventura testuale con sopra le schermate grafiche, e quindi in realtà giocarci per questo podcast è stata la prima volta che mi sono proprio messo lì. Finisco Zork, immagino l'esperienza sia simile per voi.
No, io sicuramente nel 79 l'ho giocato all'università. No, ovviamente no, non l'ho giocato, è stata la prima volta che lo abbia giocato, perché poi effettivamente altre comunque avventure sessuali l'ho giocata, tipo una su Telegram di cui non ricordo il nome, e qualche partitina ai dungeon me la sono fatta, però le mie esperienze si concludevano lì. Ho giocato Zork e allora devo dire che le descrizioni erano molto evocative, come per l'appunto la famosissima prima frase d'apertura di Zork, però raga, allora da diciamo persona abbastanza giovane ho patito molto 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 coi comandi, nel senso che volevo fare delle azioni, non me le faceva, non me le riconosceva, dunque è stato uno sforzo ulteriore a cercare di semplificare quello che avevo scritto in inglese per poi fare l'azione. E per l'appunto l'aneddoto che stavo raccontando prima è poco dopo dell'inizio. Si può andare in una foresta e salire su un albero per prendere un uovo con dei gioielli. Allora, io sono salito, ho preso l'uovo, non riuscivo più a scendere. Non sapevo che cazzo dovevo scrivere. Dicevo, go down, no, non andava bene. Dico, cazzo, mo com'è? ovviamente era climb up per salire e climb down per scendere. Chiaro. Però
ci ho messo
diverso tempo per capire che dovevo scrivere climb down.
È un classico, io ricordo, io forse ho un pochino più, pur non avendo giocato granché ad avventure testuali, a meno che non vogliamo considerare avventure testuali certi giochi recenti tipo quelli su smartphone, però lì comunque non scrivi, cioè scegli la frase. E, però appunto ho giocato quasi tutte le avventure grafiche di Sierra, quindi anche tutte quelle col parser testuale, quindi sono rientrato un po' nella forma mentis che avevo acquisito là quando da bambino negli anni 80, che oltretutto avevo ancora una conoscenza dell'inglese relativa perché sì, lo facevo un'ora a settimana alle elementari, per cui voglio dire, e ricordo che giocavo col dizionarietto sulla scrivania perché poi non c'era manco internet e Google, uno dei grossi problemi era che spesso sapevi cosa volevi fare, era l'intuizione giusta, ma ti mancava il sinonimo corretto perché non era sufficientemente ampio il lessico dell'interfaccia testuale, e questo era problematico. Figuriamoci poi in Zork, che appunto, pur essendo innovativo rispetto ad Adventure, era letteralmente il primo gioco commerciale a fare sta cosa, quindi avrà avuto dei limiti. Come, però c'è da dire che era aveva questa cosa, secondo me, che aveva un bel senso dell'umorismo. Io vi ho, perché io ho questa raccolta di giochi Infocom comprata, attenzione, aspetta, comprata nel 2002, la raccolta è del 96, l'ho pagata a 4,50€, l'altro giorno ho cercato, la vendono a 160€.
Mamma mia.
Tra l'altro ce n'è una precedente che vendono a tipo 250€, che dentro ha tutti i manuali, le cose, qua c'è solo il CD con i PDF, e vi ho passato i PDF, però abbiamo perso Peduzzi. Oh, fantastico, appena ho detto abbiamo perso Peduzzi sei riapparso.
No, sono riapparso perché, allora, premessa molto molto veloce, c'è stata una forte nevicata qui dalle mie parti e la centralina di zona di quartiere è in difficoltà, quindi questo da ieri sera, ieri notte. Vabbè. Adesso sono
fa molto Zork, tra l'altro c'è la nevicata,
esatto.
In questa versione qua c'è tutta la documentazione, ci sono anche gli hint book, c'è il manuale, ed è bello, si vede anche da lì, come spesso accadeva all'epoca, la parte di manuale approfondisce ulteriormente, c'è tutta questa parte che racconta la premessa, come nasce il mondo di Zork, che è scritto con questo stile buffo, secondo me abbastanza palesemente ispirato a Douglas Adams, Richard Pratchett, quindi Discworld, la guida galattica per gli autostoppisti, c'ha quel, tenta di avere quell'umorismo lì surreale e scemo, per dirla, e secondo me è carino, e lo stesso gioco ha dei momenti in cui prova a buttarla sul ridere, soprattutto quando ti prende per il culo, quando dici cose sbagliate o cose strane. Questo secondo me è carino e gli dà comunque un fascino diverso, perché poi l'ambientazione è strana, perché è un po' fantasy, un po' fantasy, cioè era la classico fantasy col dungeon, il ciclope, però poi ci sono cose moderne, c'è la diga, c'è è un po' un misto, a parte l'arcobaleno.
Che no, no, più che misto, è un po' mist.
Ah, volendo, sì.
Cioè, nel senso, io mi sono proprio ritrovato quel tipo di... soprattutto nelle parti dove c'erano da azionare meccanismi, in quel tipo di cose lì mi è sembrato tantissimo un mist ad literam, ecco.
Sì, beh, ci sta, che certo. Anche che l'abbia influenzato, insomma.
Io al primo colpo d'occhio, la prima descrizione che mi è rimasta abbastanza in testa, diciamo, ho pensato a una cosa di completamente aesthetic anni 90, tipo la casa fatta di legno bianco con la cassetta delle poste, tipo la tipica casa americana che si vedono in tutti i telefilm, eccetera. E poi dopo ovviamente ci stanno le segrete, dopo dico ok, magari la mia immaginazione all'inizio mi aveva portato un attimo fuori strada. E dunque dopo per me è diventato un fantasy con, oddio, un piede nella realtà, perché comunque la casa la vedevo come se fosse una casa moderna, ma con le segrete, i mostri, eccetera, fantasy. Ecco quel ladro del cacchio che mi ha costretto ad iniziare l'avventura due volte.
E adesso ne parliamo del ladro, che poi, cioè, è a quella cosa che secondo me è abbastanza tipica dei giochi dell'epoca, di ci butto dentro di tutto, a cazzo di che, cioè... Mentre oggi magari, che ne so, fai God of War e cerchi di dare una qualche forma di coerenza all'ambientazione, lì era, oh, ma che ci mettiamo, l'arcobaleno, ma sì, vai, cammini sull'arcobaleno, l'Ade, sì, a un certo punto entri nell'Ade, ma come?
È come i JRPG che decidono a volte di buttarci di tutto, cioè di tutto, dai demoni, dalle incarnate ai cherubini, cioè è un mix incredibile. E tra l'altro il fatto che tutto parta da una casa fa anche un sacco Lovecraft.
Sì, vero. È vero. Sì, perché poi cioè, la cosa bella è che inizia così, tu sei davanti a una casa, attorno c'è una cassetta delle lettere, ed è anche, è veramente l'apoteosi del gioco che non ti guida per mano, cioè ti butta lì, non ti dice neanche che devi fare qualcosa, poi cazzi può, ok, vado a destra, apro la cassetta delle lettere, apro la porta.
Io me lo immagino come sei uscito col cane, a una certa ti trovi davanti a sta casa e ti viene voglia di rompere il cazzo alla casa. Così.
Può essere. Ma poi la cosa bella, e lì si inizia a parlare magari anche un po' più delle meccaniche, che secondo me le meccaniche sono interessanti, perché fa delle cose che non mi sarei aspettato, per ignoranza mia, perché non ci avevo giocato, però me le aspettavo come avventure cose che avrei trovato in avventure testuali successive di qualche anno. Ma la cosa bella è l'arbitrarietà a volte, che in realtà ha una logica, ma è arbitraria se prendi il gioco cercando di dargli un senso logico all'ambientazione. Tipo, tu entri nella casa e c'è questa botola, la apri, vai nei sotterranei e lì si apre il mondo di gioco, perché è quasi tutto nei sotterranei, del resto cos'è il Great Underground Empire. Una volta che sei entrato nella botola, la botola si chiude e non la puoi riaprire. Ma, siccome puoi trovare varie scorciatoie, ci sono altre uscite dei sotterranei, una volta che hai trovato quelle scorciatoie, la botola non si chiude più. Quando ci rientri non ti si chiude più alle spalle, dici, ma perché? C'era uno stronzo che te la chiudeva, e quando finalmente hai trovato un'altra uscita dici, vabbè, allora a sto punto non vale più la pena di chiudergliela.
Così probabile. Era il padrone di casa che giustamente voleva tutelarsi dei ladri, già c'era uno nello scantinato, poi dopo magari ci mancava solo un altro che gli girava sulla superficie, poi dopo ha deciso che, dice, vabbè, questo ha sfondato le pareti, eccetera, può tornare su in altri modi ormai.
Beh, in realtà forse è un po' l'idea del Dungeon Master, sì, che del resto c'è, perché ci sono un paio di momenti in cui ti parla il Dungeon Master, ti dice, ma guarda che lì è apparsa un'altra cosa, ci sono un paio di passaggi così. Ha questa cosa dei momenti un po' René Ferretti, sì,
diciamo, quindi. Esatto, una gestione poco silenziosa, nel senso che si sente sempre la mano del creatore anche durante gli scontri.
Sì, è vero. Tipo, ecco, non è perché altri giochi dell'epoca avevano più combattimenti, qua in realtà ci sono sostanzialmente due combattimenti.
Sì,
e tra l'altro uno dei due ha anche un po' degli elementi puzzle. Parliamo del ladro, ecco. Perché il ladro è importante. Il ladro, secondo me, ha questa cosa che è allo stesso tempo una delle cose più fighe del gioco, se ci pensi, per come è costruito, però anche una delle cose più spaccamaroni. Perché tu entri in sto dungeon e c'è un ladro, beh, ovviamente all'inizio non lo sai, c'è un ladro che gira. E il ladro gira, cioè proprio, adesso io non so di preciso come sia simulato dietro le quinte, però mentre tu vai in giro anche lui per le varie stanze, perché poi tu ti muovi da una stanza all'altra, sostanzialmente ti muovi a blocchi, come se fosse, com'è che si chiama il dungeon crawler, quello recente in stile Dungeon Master? Quello di qualche anno fa, Legend of Grimrock.
Stavo per dire Tomb Raider.
No, per il discorso,
no, però, nel senso, è davvero quella cosa lì, cioè si muove a blocchi, è come, non so, Elvira, sì. E quei giochi, i primi,
anche tipo i primi Megami Tensei, Shin Megami Tensei, che sono, sì, dei pochi roguelite che abbia mai giocato, praticamente.
Beh, ma del resto i GDR giapponesi nascono ispirandosi ai GDR
esatto,
per computer occidentali, agli Ultima e ai Wizardry, quindi insomma. E niente, mentre tu vai in giro anche questo ladro, che fa delle cose, nel senso che innanzitutto in Zork il mondo è persistente, un'altra cosa che io non davo per scontata, ovvero tu puoi lasciare gli oggetti in giro e rimangono lì, che è una cosa anche comoda perché puoi usarlo per orientarti, visto che la mappa manda abbastanza in confusione, anche perché da certe stanze ci sono delle uscite che ti fanno ritornare nella stanza, tipo circoletto, e quindi è veramente un gioco di cui devi disegnarti la mappa o avere la mappa scaricata in PDF dal CD del gioco, cosa che io ho usato proprio senza la minima vergogna. E se tu lasci gli oggetti in giro, però siccome c'è il ladro che gira, lui può prendere, raccoglierle e buttartela in quel posto perché non li trovi più, ma li porta nella sua tana, quindi quando tu trovi la tana ritrovi lì i tuoi oggetti. Non solo, se incontri il ladro ti ruba qualcosa, ma puoi interagire, puoi dargli tu qualcosa, di esatto, modo che lui se la prende e lo distrai, che è una cosa che tra l'altro è anche una mossa che puoi fare quando poi, perché poi a un certo punto devi combatterlo, e il combattimento è sicuramente un elemento random, tiene conto di in che condizioni fisiche sei, perché comunque puoi essere stato ferito, eccetera, e puoi anche fare cose tipo do al ladro la pietra preziosa, così lui si distrae perché la prende in mano e gli tira una roncolata in faccia. dipende anche da che arma usi, è abbastanza incasinato. E il problema del ladro è che tu, sto stronzo, ti frega gli oggetti, finalmente lo trovi nella sua tana, magari lo ammazzi, però non sai che in realtà prima di ammazzarlo devi usarlo per risolvere un enigma.
Esatto.
Che è un'infamata, perché lui è l'unico che può aprire un oggetto che va aperto.
L'oggetto famoso che mi ha fatto perdere un'ora e mezza sull'albero, tra l'altro.
Eh sì, questa cosa è un po' infame, è il motivo per cui io non mi sono fatto problemi a usare un po' l'intbook che avevo sempre nei PDF lì del CD, che oltretutto è fichissimo l'intbook perché ti dà una serie di domande e risposte meravigliose, del tipo anche ci sono domande, posso far saltare per aria la diga? No, ma sei scemo, ma che cazzo di idee ti vengono? Robe del genere. Molto molto carino. Non lo so, a me questa cosa del ladro mi ha un attimino aperto rispetto all'aspettarmi quasi una specie di libro game, all'idea in che invece c'erano effettivamente, per quanto semplici, dei sistemi sotto che funzionavano anche un po' per i fatti loro, che è carino. È un videogioco, non è un libro game. Anche tu, Andrea, hai tirato grosse bestemmie col ladro?
Sì, sì, anche perché non me l'aspettavo. Nel senso, io ho giocato Zork per la prima volta, non mi era mai capitato di giocare. Nel frattempo i vicini stanno, cioè, c'è uno sbrocco. Come si dice, non ci avevo mai giocato prima d'ora. Tra l'altro io sono sempre stato estremamente razzista nei confronti di questo tipo di esperienze, perché sono uno di quelli che dice sì, ok, è una fase embrionale, la superiamo, però non ormai non ha senso. Ma nel senso, io l'ho già detto in altre occasioni, non gioco neanche i GDR cartacei, perché dico, vabbè, ma che senso ha, se queste cose me le fa il computer, il calcolatore, perché devo stare io con i dadi a tenere conto sulla carta così? Purtroppo sono...
Lì però c'è un elemento diverso, nel senso che il computer tende a simulare la parte dei dadi, però gli manca un po' la parte del Dungeon Master che ti racconta le cose, l'interazione fra persone, eccetera, che
Sì, che però secondo me è ampiamente superato, cioè una volta che hai tutti il set di personaggi nel gioco, però la mia è una posizione veramente sciocca che tiro fuori ogni tanto polemicamente, però diciamo che...
Ma io sono d'accordo, cioè l'ideale per me sarebbe avere le persone con cui chiacchierare, dire ti rompo il culo, facciamo così, facciamo cos'è, e il computer che gestisce i dati.
Sì, 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 esatto. Che vabbè, in realtà è una cosa che può succedere se giochi a World of Warcraft, intendiamoci. Sì. Comunque, detto questo, io con le avventure testuali non avevo mai avuto grandi esperienze, sicuramente non avevo mai giocato a Zork. E ammetto che per anni, tra l'altro, non mi ero mai neanche interessato a Zork, perché mi sono recuperato proprio in questi giorni anche un po' gli articoli, tra l'altro anche quelli su Outcast me li sono recuperati, perché non credevo di averli ancora letti, cioè il post mortem e il racconto di Staglio, e per anni io di Zork ho sempre sentito parlare di una cultura pop, perché in realtà viene estremamente citato, io ricordo in Chuck la serie,
esatto. Che è
un elemento chiave, perché ci sono questi due universitari, se non sbaglio all'MIT,
MIT,
che lo utilizzano anche come forma di contatto tra di loro, addirittura lo migliorano, lo sistemano, lo traducono, adesso non so, fanno le cose che fanno gli universitari quando hanno tempo da perdere, e gli universitari nerd, naturalmente, piuttosto che Ready Player One, se non ricordo male, c'è un momento in cui va a completare l'avventura.
Hanno messo
sì,
nel film.
Il libro. E sta di fatto che in ogni caso per me Zork era questo elemento di cultura popolare citatissimo che alla fine per un motivo o per l'altro davo proprio per scontato, e mi sono sempre fermato giocandoci alla famosa introduzione, perché poi anche quella viene estremamente ripescata, diciamo, quando si parla del gioco. E ammetto che è stata una sorpresa. Vabbè, prima di tutto è stata una sorpresa per la prima cosa che mi sono trovato, tanto devo parlare del ladro, ma ormai già che ci sono mi lancio e dico quello che penso del gioco.
Sì, sì, vai.
È stato interessante notare che quello che per anni mi è stato descritto, è stato percepito come rigidissimo, più flessibile a livello di risposta, diciamo così, di interazione col giocatore, rispetto a quanto mi aspettassi. Poi, per carità, questo non significa che non si possa rimanere bloccati sull'albero un'ora, e come dicevo prima, però in generale io non mi aspettavo un'intelligenza così buona, cioè, io mi aspettavo che bisognasse inserire letteralmente sempre soltanto la frase giusta, esatta, perfetta. In realtà esiste uno aspetto, diciamo così, più che interpretativo, grammaticale, che permette un'interazione un po' più flessibile, un po' più dolce. Ammetto che non è stata la cosa più difficile del gioco. Per quanto mi riguarda, invece, la cosa più difficile è stata gestire, diciamo così, il rapporto tra parola scritta e spazio, perché questa è una cosa che io però personalmente faccio fatica a gestire anche nei libri, banalmente, nel senso non sono molto bravo nell'astrarre questo tipo di cose. Ho dei problemi anche di orientamento tutti i giorni.
Quindi, mamma mia,
cioè molto, non sono la persona più comoda in questo senso, però beh, al di là degli scherzi, mi è piaciuta questa cosa qui. Ho trovato affascinante il fatto calderone, ci buttiamo tutto dal ciclope, dalla mitologia classica greca, piuttosto che il troll, piuttosto che le cose contemporanee. Poi il fatto che, appunto, dicevo prima, si parte da una casa e tu sei un giocatore, c'è la cassetta delle lettere, tu potresti veramente, cioè l'inizio, potresti veramente essere in un racconto di Lovecraft. Tu sei una persona contemporanea di Lovecraft, contemporanea del presente, che a un certo punto si infila in un'avventura ancestrale. Perché poi questo è, cioè veramente c'è di tutto. In questo casino della Madonna, di citazioni pop da nerd degli anni 70, perché veramente è un mettiamoci tutto finché funziona, dall'arcobaleno, dalla mitologia irlandese, alle suggestioni anche allo stesso ladro, però c'è sempre questo sottofondo di contemporaneità che riporta veramente il racconto su un binario straniante, di nuovo alla Loft, per cui questa cosa mi ha affascinato molto, pur anche nella sua ingenuità. E poi ho trovato delle cose che non mi aspettavo, proprio anche in termini di struttura. È vero che c'è questa tendenza dungeon crawler, è vero che c'è questa divisione in stanze, però in realtà, una volta familiarizzati con la dimensione della mappa, anche la mappa è contestualmente moderna. Cioè non è, come si può dire... Cioè è funzionale, si vede che è stata testata allo sfinimento, o almeno presumo che sia stato fatto, io poi non sono così esperto sulla storia del gioco, però si vede che è stata testata allo sfinimento per funzionare. E...
è il Dark Souls delle avventure testuali.
Sì, però il level
no, ma design... Nel senso, io no, dico questo perché io non ci ho giocato a Dark Souls, ma quello che mi dicono tutti è che che poi non è solo di Dark Souls, cioè per dire, per me è una cosa che io leggo moltissimo ai due Siren, questo tipo di esperienza, ovvero il primo impatto ti spezza le reni, ti taglia le gambe, ti fa venire voglia di morire. Superato un certo scoglio, entri nel loop, nella meccanica, sblocchi le scorciatoie, sai come muoverti e improvvisamente sei lì che incominci a fare NNNEW perché sai che devi andare nord, nord, est, ovest e arrivi dove devi andare. Cioè incominci a sapere tutto a memoria.
Tra anche il fatto che c'erano le abbreviazioni l'ho scoperto dopo.
Io per esempio non lo sapevo finora.
Io vi passo i manuali e voi non li guardate.
No, allora io ho guardato il manuale ma non mi sono ricordato, e poi in realtà il punto è ok, ho letto il manuale 2 settimane fa, poi ci ho giocato. No, a quel punto però per me era anche divertente, cioè era anche piacevole, come si dice, gestire soprattutto all'inizio l'interazione in maniera coerente. Cioè tu mi parli in tanto, attenzione, io sono il profanatore di Zork perché ho giocato l'avventura in italiano tradotta da All Games Italia e da due utenti, per la verità, e per cui l'ho fruita in questo modo. Però in generale così mi sono divertito, perché vabbè, ammetto di avere più familiarità, ammetto l'ovvio, cioè ho più familiarità con l'italiano e con l'inglese, per cui ho potuto, diciamo, anche un po' sperimentare delle interazioni forse superflue, perché poi in realtà, come dici tu, è vero, il gioco a un certo punto in realtà ti puoi muovere per abbreviazioni e poi veramente dare delle stringhe di comando estremamente asciutte, però nel momento in cui lui mi parla in maniera contestualmente forbita o comunque, diciamo, costruendomi questi contesti, raccontandomi queste cose, a me piaceva, anche veniva voglia di parlare, e mi sono reso conto che purché usassi l'imperativo moltissime, e purché ovviamente non sbrodolassi così, moltissime frasi erano funzionanti, funzionali e funzionanti, per cui mi metteva anche in un contesto, diciamo così, da è veramente un'esperienza narrativa completa, ambivalente, letteraria proprio.
Sì. Cioè, nonostante sia poi, rispetto sì. magari a certi giochi successivi, abbastanza essenziale, non è che ti dà queste descrizioni enormi, poetiche, che magari altri giochi poi avrebbero fatto, però funziona comunque.
Però funziona ed è veramente un'esperienza letteraria, che a questo punto ti spinge a rispondere sulle stesse rime, per cui è vero, non è che mi mettevo lì a fare le cose, però diciamo che io tra l'altro ho scoperto anche dopo che potevo saltare addirittura delle parti, diciamo così, delle particelle, e bastava l'imperativo, per cui potevo fare questo, no, in realtà all'inizio dicevo prendi, poi sceglievo addirittura delle varianti nel lascia, appoggia, piuttosto che così. Vabbè, insomma, è stato affascinante notare questo tipo di flessibilità e questo tipo di partecipare alla dimensione letteraria. Poi è chiaro, da un certo punto in avanti, quando questa cosa la dai per scontata e entri in quella che è proprio il game design del gioco e soprattutto del level design, dopo vai di abbreviazioni e dopo vai veramente di mossa del gioco, diciamo sì. così.
Beh, acquisti quell'agio, anche quella sicurezza che ti dà il fatto che inizi a renderti conto di come funzionano i sistemi e sai che sì, può succedere che ti blocchi a sfiga, però in linea di massima il gioco, pur nella sua infamia da primi anni 80, è abbastanza corretto, cioè se il ladro ti frega un oggetto lo puoi recuperare, se il pipistrellone gigante ti piglia e ti lancia in un punto a caso del labirinto e tu non te lo aspettai, però comunque da lì puoi continuare a muoverti, sì, muori e resusciti dopo che hai sbloccato l'Ade. Tra l'altro quanto è bello l'esorcismo lì nell'Ade, per aprire l'Ade, spostare i demoni e poi rinasci da lì, giustamente muori e ti ritrovi all'inferno, cioè, pieno
i demoni che hanno paura, che è quello della parte delle candele, giusto?
Sì. È molto carino, certo, come dicevo con Francesco,
che leggi la magia dal libro,
sì. È vero che c'è questa correttezza, è anche vero che se il pipistrello mi spara in un punto a caso del labirinto, vabbè, faccio prima caricare il salvataggio.
Sì, però è anche intelligente il fatto che c'è questa possibilità di restore molto molto comoda, che veramente ti permette di, tenendo a mente un minimo le cose, di addolcire molto l'esperienza.
L'altra infamata, oltre a quella del ladro, infamata nel senso che, come capitava a volte nell'avventura dell'epoca, ti rischi di mettere in una situazione da cui poi ti rendi conto che non puoi tornare indietro, devi caricare mai un salvataggio di ore prima.
È meno infamante questo di certe avventure Sierra,
No, assolutamente. Sì, qui è un stile Sierra del tipo non hai preso quell'oggetto 8 ambientazioni fa, succa, devi tornare indietro. Qui c'è la lanterna, nel senso che a un certo punto del gioco trovi la torcia, e la torcia è infinita per illuminare il dungeon, ma finché non la trovi devi basare sulla lanterna, e la lanterna si può scaricare. Se si è scaricata, e soprattutto la prima volta che ci giochi, che magari esplori molto, non sai dove andare, vai in giro, ti fai la mappetta, ti si può scaricare la lanterna, diciamo.
Sì, però in generale, ecco, l'ho trovato, per carità, ovviamente ho fatto ricorso ampiamente alla soluzione, non avevo cazzi, anche perché io mi immagino che veramente questi studenti sui mainframe mettessero parecchio tempo per padroneggiare il gioco. Cioè non...
Era Dark Souls anche in quello, secondo me, chiacchieravano allora, molto, tu che hai
la
fatto?
La mia esperienza, io sono un videogiocatore abbastanza sadico, verteva sul non usare guide e non usare...
Si dice masochista, meno... comunque.
masocore, come... Bravo.
Né giocandolo con la guida passata da Giobbe, né tantomeno con le istruzioni. Dunque, sostanzialmente, il primo impatto è stato abbastanza brutale, specialmente per la mappa. Poi dopo ho capito il trucchetto, dico no, qua c'è bisogno che la scrivo, e bene o male mi sono iniziato ad orientare all'interno del labirinto, perché sennò erano veramente cavoli. E poi, oltre a questo, c'era ovviamente il fatto che io non volevo ricaricare nulla, cioè lo dovevo fare one shot.
Ovviamente, lo dici tu.
E a una certa, ho un attimo desistito e poi dopo sono andato di guida per forza, perché sennò non ne uscivo fuori. Mm-hmm. E devo dire che la cosa che mi ha colpito molto, oltre vabbè al design della casa, che dopo disegnandolo mi rendevo conto che era abbastanza, insomma, ben rodato, come appunto avete detto voi, la cosa che mi ha colpito molto è l'evocatività dei testi, cioè evocano veramente qualcosa e ci si riesce comunque a sentire dentro al gioco anche senza immagini, e è stata una roba bella perché per età io ho affrontato poche avventure testuali, non mi hanno mai dato quel feeling immedesimazione nelle situazioni in cui ti pone, che sono tutte assurde, però funzionano bene e riesci comunque a sentirle tra virgolette tue.
Sì, sì, decisamente. Io intanto ma è vero comunque, questa cosa che... E alla fine, quello che dicevo prima, c'è lo scoglio iniziale. Una volta che riesci a entrare, e probabilmente lì anche personale, nel senso che se tu sei pazzo e quindi per entrarci ti sei messo a disegnare la mappa, eccetera. Io disegnavo negli anni 90 forse, e ho scaricato appunto il PDF dal CD con tutte le varie mappette. E però sì, una volta che trovi il tuo modo di entrare in Zork, secondo me comunque è molto affascinante, pur rimanendo certo un gioco vecchio e limitato. Sono andato a recuperare l'interbook perché volevo leggere un paio di passaggi. Cioè, la prima cosa che ti dice: dove trovo il macete? La risposta è: non c'è il macete. Ci sono dei limiti nel gioco, non è che puoi fare quello che vuoi, vai all'aeroporto, vai a Londra. Come supero le montagne? Gioca a Zork 2. Questo è il taglio della guida ufficiale del gioco. Poi ovviamente ci sono anche cose... Quando ti sta effettivamente suggerendo una cosa da fare nel gioco, è la classica cosa: domanda, suggerimento un po' più accurato, risposta chiara, ok, devi fare questo, hai rotto le palle. Però è bello perché, di nuovo, perfino la guida è scritta con questo stile molto buffo, di nuovo, queste erano le cose belle della parte fisica dei giochi di una volta, che ci mettevano dentro sta roba qua.
A me non piaceva, invece, mi ricordo che odiavo, non le leggevo mai.
Ma poi
però avevano un senso, questo dico.
Sì, 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 assolutamente.
Anche quando abbiamo fatto l'episodio su DreamWeb c'era il diario del pazzo protagonista.
Erano un vero e proprio compendio, per cui sì.
Giocando Zork, io mi sono reso conto anche di un'altra cosa. Cioè, perché al giorno d'oggi non abbiamo più i manuali all'interno delle confezioni? Che sembra una cavolata, raga, perché dite, vabbè, un po' per l'ambientalismo, perché comunque sia... È un dispendio di carta per risparmio economico, però secondo me anche
adesso nelle confezioni non ci sono più neanche i giochi.
No, esatto.
Il codice.
No, però a parte quello, secondo me è anche perché non ce n'è più bisogno, perché le dimensioni dei giochi sono aumentate incredibilmente, cioè più che altro lo spazio a disposizione dei giochi è aumentato praticamente in maniera illimitata, diciamo, ovvero sui 100 giga, 120 momentaneamente, perché secondo me ci espanderemo col digitale ancora di più, e sostanzialmente i tutorial, o meglio il gioco, ti dice tutto quello che è necessario già da dentro il gioco, e dunque non c'è più necessità di avere un manuale che ti indichi le soluzioni da prendere all'interno del gioco. Diciamo che il game design si è evoluto in modo tale da darti tutti gli strumenti, ovviamente quello buono, all'interno del gioco, e non portandotelo al di fuori con manuali da leggere e cose varie. Tra l'altro, infatti, pensando sempre a Zork e cercando la prima edizione Zork, che c'era il manualetto tutto completo, eccetera, ho pensato, andando avanti nel corso della mia vita da videogiocatore, e anche comunque se prendete un libretto come quello di Super Mario World, che è bellissimo, però effettivamente è infinitamente più piccolo di quello di un Zork o di un qualsiasi gioco.
Sì, sì. Vabbè, è anche un gioco più semplice come...
Certo, è un gioco più semplice, però comunque sì, anche se prendi un RPG giapponese, il libretto sì, ti descrivi le cose, ma comunque magari si prende 10 pagine per descrivere tutti gli oggetti che alla fine puoi comunque vedere già da dentro il gioco. Cioè, diciamo che già dagli anni 90 i libretti avevano un po' l'effetto cosmesi, più cosmetici rispetto a quelli del passato, anche se ci stanno ovviamente alcuni giochi per PC che richiedevano manualoni enormi, tipo
ma infatti è una questione, beh, secondo me è anche una questione innanzitutto tecnologica esterna anche al gioco, nel senso che mi fai un simulatore di Falcon, era famoso per avere un manuale che potevi lanciare a un ladro se ti entrava in casa e lo ammazzavi, a meno che riusciva a prenderlo al volo, però di fatto oggi se mi fai uscire allo stesso gioco e serve lo stesso manuale enorme che ti spiega letteralmente la teoria del volo eccetera, lo metti in un PDF e uno se lo guarda sul tablet, per dire, cioè c'è anche un po' questo. C'è il fatto che spesso ti inserivano, come anche nel caso di Zork, questi ampi racconti per creare una mitologia, un lore, dare una solidità, un contesto, ma perché non c'era modo di mettere quella cosa nel gioco, allora volevi, esatto, dare di più, esattamente come l'illustrazione di copertina era molto più bella della grafica del gioco. Questa cosa oggi non serve perché tu inizi il nuovo Assassin's Creed e ti spacchi i maroni 10 minuti a guardare i filmati sul lore, e quindi non serve. Si potrebbe fare ancora per un'altra cosa che si faceva all'epoca, che aveva molto peso e che poi si è perso, non ha troppo senso, però di fatto all'epoca il gioco stesso era la limited edition, nel senso che mettere dentro gadget, il fumetto, il romanzo, il manuale figo, la mascherina, eccetera, erano dei selling point, cioè uno comprava il gioco anche perché erano fighi tutti i contenuti extra dentro, che poi magari a volte venivano usati come anche strumenti antipirateria, perché nel libretto c'erano indizi per risolvere alcuni enigmi, era molto, fin dall'inizio c'era anche molto questo lavoro di creare contesto, e gli hint book, le guide, di fatto, per quanto appunto spesso molto fighe, erano un'esigenza commerciale, iniziarono a farli perché si resero conto che la gente telefonava per chiedere consigli su come finire il gioco, e detto, ma sai che è? Facciamoci pagare, e quindi facevano pagare la telefonata con l'188, quel che è, e poi addirittura diventò il business di farle proprio per iscritto ste guide, e le facevano comunque con questo livello di cura. Poi vabbè, si evolvero nelle prime guide, quelle super fighissime degli anni 90, sì, con dentro
poi anche i giochi, invece addirittura poi i giochi su licenza ti infilavano dentro da un certo punto in avanti veri e propri gadget che non c'entravano, sì, magari proprio con la pirateria, o addirittura che non avevano particolari rilevanza nel gioco, però trovi la locandina, il palloncino, le spillette, tutte queste cose qua che effettivamente sì, rappresentavano un valore aggiunto all'esperienza, soprattutto perché, parlo per me, in effetti generazionalmente ero più giovane, ero più sensibile a questo tipo di cose, mi, certo, piaceva l'idea.
Sì, 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 certo. Cioè, io non mi ricordo, credo l'ultimo Leisure Suit Larry, il 7, se non sbaglio, dentro aveva il foglio di carta con le cose grattabili che facevano gli odori, e in vari punti il gioco ti diceva gratta quel foglio lì per sentire l'odore, e tipo c'era, lo so, l'odore di fogna, l'odore... Oh, riapro la scatola per annusare come si è evoluto il tanfo che c'è lì dentro.
l'odorama, lo ricordo anche in qualche altro gioco, smello, ma non mi viene in mente.
Però sì, tutta questa componente qua è veramente una cosa caratteristica dell'epoca e che è andata a perdersi, un po' perché appunto, come dicevi tu Francesco, non serviva più, e un po' perché evidentemente il mercato è andato in un'altra direzione, cioè non serviva neanche generi, per far soldi.
C'erano generi, non so, appunto tu hai citato Super Mario World, ma già anche andando indietro i primi manuali dei platform di una certa categoria di giochi erano più che altro degli sfizi, ci servono le cose, te le rappresentavano fumetti, ma morta lì, però effettivamente c'erano proprio generi che senza manuali e senza internet soprattutto non era proprio possibile in qualche modo approcciare.
Ma non solo, anche col passaggio, soprattutto secondo me, ai 16 bit, che sono è aumentato sensibilmente il numero di tasti, c'è stato un interregno in cui se non avevi il manuale, a volte cioè tu giocavi tutto il gioco senza accorgerti di mosse che potevi fare se non leggevi il manuale. Questa cosa poi si è persa perché hanno iniziato a spiegartele davvero coi tutorial precisi all'inizio del gioco.
Beh, ma poi interregno, sempre nell'interregno 16 bit c'erano intanto quei NOP che nel frattempo avevano iniziato a aumentare la complessità delle mosse speciali, te le mettevano direttamente sul cabinato.
Esatto, sull'attract mode. Anche quello, ma anche per esempio diversi giochi proprio in arcade te lo spiegavano direttamente in video sull'attract mode, sì, oppure quando mettevi il gettone. Dunque ecco, anche questo secondo me ha fatto sì che la potenza, tra virgolette, del manuale fosse in qualche modo comunque sminuita.
Sì, beh, poi c'era anche il fatto che a volte era proprio una scelta, devi scoprirtele te le cose.
Sì, sì.
Cazzi tuoi, e non rompere. A volte invece c'erano nel manuale, ma tu magari avevi il gioco pirata e puppavi. O magari non lo guardavi il manuale, c'è sempre anche questa opzione. Però insomma sì. Nel caso di Zork, ovviamente parte del fascino della difficoltà era anche sperimentare e scoprire tu i comandi che potevi inserire nell'interfaccia testuale.
Sì,
non è che, nel manuale c'era il vocabolario completo, ti dava
io
i comandi base.
Ho inserito anche gli insulti, ovviamente.
Beh, chiaro. Ma credo che mettere le parolacce sia la prima cosa che ha fatto chiunque abbia giocato.
Sull'albero mi sono sbizzarrito, infatti.
E no, tra l'altro ci sono diverse piccole... come dire, easter egg di alla fine della guida suggerisce diverse, hai provato a mettere queste parole, sperimenta un po', e c'è proprio un elenco di cose bizzarre che puoi provare a dire nel gioco e vedere che risultati ti dà. Va bene. C'è altro di cui chiacchierare? Mi sembra che abbiamo abbastanza esplorato l'argomento. O ci sono altri aneddoti, altre bestemmie che vi ha fatto tirare?
No, nel senso che le mie bestemmie sono le vostre bestemmie.
Uniti nella bestemmia.
Nel senso che quelle del ladro effettivamente erano, sì, è stata la cosa più... Ma in generale una certa liceità, una certa... casualità nei combattimenti che ho fatto fatica, poi sono entrato nella mentalità giusta, ho detto beh, ma chi se ne frega, salvo, restore, mi avvicino sempre di più al combattimento, salvo all'ultimo e poi così ho meno sbatta, così almeno ho fatto, però per il lato per esempio ci ho messo un po', però in generale sì, diciamo quello che io avrei, le mie imprecazioni sono le vostre imprecazioni, ecco.
Ok, beh, io mi è venuto in mente una cosa che si ricollega a quello che dicevo prima, che di nuovo ho giocato ai Souls, però ci sono queste cose che mi fanno venire in mente le cose che mi raccontate, che mi racconta la gente dei Souls, tipo, cioè, le cose che sono lì, sono ovvie, sono evidenti, non è che sono nascoste, ma devi renderti conto tu che ci sono, tipo il fatto che la spada si illumina quando c'è del pericolo vicino. Io questa cosa,
beh, non è, però quello succede quasi subito, no?
Sì, vabbè, lo so, però
quello,
magari sai...
Quello l'ho capito,
quello è il Signore degli Anelli.
Il fatto che... Esatto. La stanza col gas, che tu scendi, c'è il gas, e se ti sei portato dietro la cosa accesa, la torcia accesa, salti per aria. Che mi ha fatto venire in mente quando mi raccontavano di cos'era in Demon's Souls, che scendi nelle fogne, ti pigli la malattia e sei fottuto a vita. cos'è la peste lì, la maledizione, forse era nel primo Dark Souls, non mi ricordo. E queste cose, tra l'altro è molto carino quel pezzo, che devi lasciare le cose nel cesto e calarle, così le riprendi sotto e non le porti nella stanza del gas, sì. E non rischi di saltare per aria. Ci sono un sacco di cose.
Vabbè, ma anche per dire, no, ma ci sono delle cose che sono al di là del level design, ma anche la gestione dell'inventario è moderna. Cioè moderna, non è moderna nel senso che non è contemporanea di oggi, però è sicuramente paragonabile a giochi di 15 anni dopo.
Vabbè, ma è Resident Evil, cioè l'inventario con gli spazi limitati.
Sì, esatto.
O sì, qualsiasi CDR dell'epoca che ti teneva conto del peso degli oggetti che portavi.
Sì, però anche questa cosa, voglio dire, è funzionale, è complessa, nel senso è interessante. No, io vorrei spendere proprio due parole, due, velocissime.
Aspetta, prima che mi dimentico, sempre sul tema dell'umorismo del gioco, il fatto che per sconfiggere il ciclope gli devi menzionare Ulisse e lui si sbrocca.
Esatto. Ma lì, al di là di tutto dell'umorismo, c'è anche il... la dimensione proprio onnivora dei riferimenti culturali, cioè, veramente lì, cioè ragazzi, noi siamo dei nerd, leggiamo queste stronzate, parliamo di questo, cioè c'è di tutto.
Beh, stronzate l'Odissea,
sì, ma per dirti, nel senso, voglio dire, sono le mie stronzate, le
no, è chiaro, però cioè, è bella l'idea che tu arrivi, incontri un ciclope, e non è che è un ciclope, è quello
del figlio, è il figlio,
scusa.
Ah, è vero, è il figlio, c'è scritto che era il figlio
è il figlio, si ricorda. Ricorda di suo padre.
Ricorda dei racconti di suo padre.
Sì. Oh signore, arriva quella. No, è veramente uno sballo da quel punto di vista. E in quel senso io ci ho trovato davvero la dimensione pop omnivora più che dei giochi di ruolo occidentali, che in realtà ormai sono molto più, come si può dire, organici, coerenti all'interno delle loro mitologie. Io sto dato di più, veramente, di nuovo sarà che sto giocando a Persona 5, ma ho trovato veramente quella follia, cioè il mettere qualsiasi tipo di riferimento mitologico a caso o per gusto o senza bisogno di preoccuparsi troppo di rendere le cose coerenti, ecco. Cioè la coerenza in generale è l'incoerenza, ecco. È bello il level design, bella comunque alcune trovate in sessione dei combattimenti, di nuovo il fatto che puoi lanciare le cose per distrarre il ladro, così è veramente una cosa che si fa ancora oggi, è incredibile che proprio poi, soprattutto nei Souls tra l'altro, che lì puoi utilizzare tutto questo tipo di escamotaggio, lasciare gli oggetti. No, volevo spendere due parole sulla traduzione italiana, sulla programmazione, perché è l'unica, credo, che sia disponibile così approfondita, così accurata, e fatta da tale Ragfox. Praticamente su All Games Italia c'è proprio una community che fino al 2018-2019, però per lo più nel 2014, ha segnalato tutte le cose che non funzionavano nella traduzione e programmazione, per cui è stata migliorata passo dopo passo, proprio per non avere bug, ed è affascinante perché è veramente una cosa molto molto partecipata. Tanto mi sono visto anche una live in video di una persona che giocava questa traduzione, che la provava un pezzetto in realtà, e e poi a un certo punto era una cosa su Twitch, è intervenuto l'autore, diceva no, qui ho fatto questa cosa qui perché ho fatto così, ho sbagliato, ho avuto problemi, insomma è affascinante anche il modo in cui hanno fatto proprio reverse engineering sul gioco originale per poterlo ricostruire, diciamo così. E mi ha affascinato anche questa operazione, perché in realtà paradossalmente è in linea con quello che era lo spirito probabilmente della prima versione del gioco, con le prime versioni di gioco su mainframe.
Ok, io segnalo, stavo guardando, su Wikipedia c'è questa immagine di quando il gioco si chiamava Dungeon, che era ancora su mainframe, diciamo, dopo un po' che esisteva, c'è questa schermata introduttiva che spiegava cos'è il gioco, ispirato ad Adventure e a Dungeons and Dragons. Dice, la versione originale era stata scritta in MDL, ma quella attuale è stata convertita nel linguaggio di programmazione Fortran 4 da un programmatore paranoico che preferisce rimanere anonimo. Cioè, era veramente queste cose buttate qua e là e segnalate. E segnalo...
È incredibile, c'è veramente una community ancora adesso attivissima sul gioco.
Sì, 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 assolutamente. Segnalo, chi magari non ci avesse giocato... ma ci ha ascoltati e per qualche bizzarro motivo gli è venuta voglia di giocarci, che se volete giocarci, a parte che su Good Old Games, lì su GOG.com c'è la raccolta, mi sembra dei primi 4 Zork, non vorrei sbagliarmi, e ovviamente come tutti i giochi su GOG lo scarichi ed è pasticciato perché ti funzioni su un computer attuale, sicuramente si trovano come Abandonware i primi, io tra l'altro avevo questa raccolta, ci sono i giochi sul CD, non si poteva installare in nessun modo perché è per Windows 95 al massimo, però dentro c'era proprio la cartella con i giochi, l'ho semplicemente copiata sul computer e ho scaricato, si trova sul Windows Store questo Frotz 8, che è in pratica una virtual machine, nel senso che proprio ti simula la virtual machine che avevano fatto loro all'epoca, che non mi sto guardando com'è che si chiama.
E tra l'altro c'è anche su Apple Store, c'è anche l'app di Frotz.
E che si chiama MDL, mi sembra, se non mi sbaglio, che era proprio un ambiente che avevano creato all'epoca e che usarono poi per tutte le avventure Infocom, e dentro quello tu proprio puoi far partire il gioco, oltretutto devo dire è anche abbastanza accurata come applicazione, nel senso che quando la apri ti fa l'elenco dei giochi a cui hai giocato, quando ci hai giocato l'ultima volta, addirittura nella schermata con tutte le app di Windows ti è una di quelle animate, ti appare la schermata dell'ultimo gioco a cui hai giocato, certo la schermata dell'ultimo gioco a cui hai giocato sembra DOS, perché ci sono delle scritte, non è che si vede un'immagine, però è carino, quindi insomma ci sono tanti modi per giocarci se ci si vuole giocare, e ribadisco quello che ha detto prima Andrea, se volete andare a curiosare e approfondire su Outcast.it trovate due articoli penso interessanti, c'è il racconto dello spizio di Stanley Kubrick che racconta della sua esperienza negli anni di aver giocato a Zork, e c'è il post mortem in cui faccio il riassuntone del classic post mortem che fecero i creatori del gioco a una GDC parlando di come l'avevano sviluppato, quindi ci sono altri contenuti se interessano. Detto questo, a meno che tu, Francesco, abbia altro da condividere, siamo a posto così, hai esaurito il
tuo carico. Sono rimasto sull'albero.
Ok, perfetto, ti lasciamo sull'albero. Annuncio, come sempre, che fra 2 settimane faremo l'ultimo episodio di Retro Outcast per il 2020, poi ci prendiamo una pausa festiva, sarà l'episodio natalizio. Quindi abbiamo cercato un gioco che avesse un'ambientazione natalizia e siamo caduti non benissimo, ma vabbè, nel senso che parleremo del tie-in, l'adattamento in videogioco del film Batman Returns, Batman Il Ritorno, il secondo Batman di Tim Burton, che aveva appunto una versione videoludica, come accadeva sempre all'epoca, era apparso su 50.000 formati e all'epoca un gioco multipiattaforma, sì, in certi casi cercavano di convertirlo e veniva come veniva a seconda delle capacità del sistema. Sì, ma
questo molti di solito succedeva se c'era un coin-op di partenza.
Se c'era un coin-op o a volte se era un gioco originale, tipo Prince of Persia per dire, erano tutti tentativi di convertirlo bene, a parte quello Super NES che sono partiti per la tangente. Nel caso di Batman Returns, e succedeva spesso con i giochi basati sui film, letteralmente ogni versione del gioco è un gioco diverso, sviluppato da uno studio diverso e che proprio non cerca di assomigliare agli altri. Quindi sono diversi giochi, ci sono quello per Mega Drive e Mega CD, che è più o meno lo stesso gioco, su Mega CD ha delle parti in più, c'è quello per Master System e Game Gear, quello per Atari Lynx, quello per NES, per Super NES, per Amiga e per PC, sono tutti giochi diversi, e quindi fra due settimane faremo una chiacchierata in cui facciamo un po' una panoramica delle varie versioni senza impegnarci a giocarli tutti dall'inizio alla fine, perché
alcuni tutti dall'inizio alla fine no, però tutti potenzialmente li potrei giocare sul Mister FPGA, tranne quello Amiga e PC, perché mi risultano scomodi, che ancora li devo configurare sulla Mac.
Sì, anch'io ho intenzione di giocare a tutti. Diciamo che se chi ci ascolta vuole fare i compiti, il mio consiglio è di recuperare quello per Super Nintendo, che non è un capolavoro, ma è un discreto clone di Final Fight, e secondo me è il più bello del gruppo. Gli altri vanno tutti fra il mediocre e il Madonna che cesso. L'altro che magari si potrebbe dare un'occhiata, però veramente è bruttarello, ve lo dico, al di là che la grafica non è malaccio, è quello per PC, perché è particolare, nel senso che sono tutti giochi d'azione, tranne quello per PC che è un punta e clicca. E allora magari può essere carino darci un'occhiata, però non vi aspettate granché. Quindi sarà più una chiacchierata, sai, anche un modo per chiacchierare proprio di questo fatto qua, del fatto che all'epoca il gioco multipiattaforma in realtà diventava tipo 8 giochi diversi, che è un po' diverso da come funziona oggi, diciamo. E quindi ci vediamo fra due settimane per fare gli auguri di Natale insieme a Batman, Catwoman e il Pinguino. E Christopher Walken
è la versione bastone carota. Zork era bastone, quello sarà carota.
Secondo me, se li provi veramente tutti, rischia di essere un bastone peggio di Zork.
Sì, esatto. in generale, è un'esperienza un po' più soft. Dai.
Ok, sì,
almeno vedi quello che sta succedendo, non è scontato.
Effettivamente, forse in un paio di versioni non vedi proprio quello che sta succedendo, perché certo. Non riesci a vederlo. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto a Andrea Peduzzi, rispondimi però, che cazzo.
Pensavo che vuole passare subito al successivo.
E no, oggi sai che mi piace cambiare.
È sempre troppo chiesto, e di nuovo bastone carota.
Un saluto a Francesco, fermo sull'albero.
Ciao raga.
È cambiato il tuo nick, non sei più Pacione, sei fermo sull'albero.
Fermo sull'albero, esatto. Francesco, fermo sull'albero.
E un saluto da me, ciao a tutti.
Ciao.